Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Con l'ipoteca dell'attentato in Iran e fra le minacce di Teheran è cominciata ieri all'AIEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, a Vienna, la riunione per tentare di definire l'accordo raggiunto il 1 ottobre a Ginevra sul contenzioso che riguarda il nucleare iraniano. La riunione si è aperta con le dichiarazioni del direttore generale El Baradei, dichiarazioni che hanno parlato di un buon avvio costruttivo dei lavori. Ma l'incontro si svolge sotto l'ipoteca dell'attentato suicida compiuto domenica scorsa in Iran contro i guardiani della rivoluzione, nel quale sono morte 42 persone, fra cui 6 alti ufficiali dei Pasdaran. Teheran ha addossato la colpa agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna con l'appoggio del vicino Pakistan e ha minacciato ritorsioni contro i 3 paesi. Poche ore prima delle riunioni, Teheran ha fatto sapere inoltre che non rinuncerà alle sue attività di arricchimento di uranio e che riprenderà anche l'arricchimento al 20% se i colloqui a Vienna non sortiranno risultati soddisfacenti. La riunione vuole definire i dettagli tecnici di un accordo di principio che era stato raggiunto all'inizio del mese ai negoziati a Ginevra, un accordo che Teheran non ha mai riconosciuto, che prevede che l'Iran consegni gran parte del suo uranio arricchito a un basso livello a un paese terzo. L'Occidente, lo sappiamo, sospetta che l'Iran, sotto il mantello dello sfruttamento civile del nucleare, stia in realtà lavorando all'atomica. Teheran respinge le accuse. Parliamo dunque di questa situazione particolarmente tesa che riguarda lo scenario internazionale con l'Iran al centro, con Antonello Sacchetti, giornalista e scrittore, autore di diversi volumi dedicati alla situazione iraniana, l'ultimo dei quali per la Infinito Edizioni è l'Iran, la resa dei conti. Buongiorno Sacchetti, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
È impossibile accertare una responsabilità diretta di Stati Uniti e Gran Bretagna in questo attentato che ha fatto strage di Pasdaran nel Belucistan iraniano?
Beh sì, qui si entra poi nella ridda di ipotesi e di voci che poi fanno in genere molto colore. Per esempio ieri c'era questa interpretazione per cui la voce messa in giro la settimana scorsa della morte della guida suprema Khamenei sarebbe stata in realtà una sorta di parola d'ordine, di messaggio in codice per il via libera all'attentato. Però francamente mi sembrano così ipotesi un po' suggestive, un po' da film di spie, di spionaggio più che di vera politica, di geopolitica. È un po' impossibile, praticamente impossibile stabilire, come dire, una connessione diretta, come se, cioè, non dobbiamo immaginare che dalla Casa Bianca qualcuno abbia alzato il telefono, abbia dato un via libera a questo attentato. Rimane una responsabilità oggettiva, direi politica, cioè se negli anni passati, l'ultima volta pare che sia stato nel 2007, il Dipartimento di Stato ha ottenuto un finanziamento di 400 milioni di dollari per sostenere i movimenti irredentisti, potremmo chiamarli così, delle minoranze etniche in Iran, cioè, viene da pensare che questo denaro, che ovviamente non andava soltanto lì nel Belucistan, ma poi anche in altre regioni, proprio dire questo denaro sicuramente servirà per l'acquisto di armi e per l'addestramento di persone che devono combattere, non certo per fare dei volantini. Quindi quando l'Iran accusa una responsabilità di questo attentato, la responsabilità dei paesi citati, direi che dice una cosa abbastanza ovvia.
Vogliamo ricordare chi sono questi guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, che hanno subito questo terribile attentato domenica scorsa?
I Pasdaran nascono nel 79, su preciso ordine, su precisa volontà di Khomeini, cioè loro sono i guardiani della rivoluzione, quelli che appunto il corpo speciale di volontari che deve alla missione di difendere la rivoluzione. E rispondono direttamente alla guida suprema. Con il passare degli anni sono divenuti una forza politica, sociale, anche economica molto importante e nel 2005 con Ahmadinejad presidente sono la prima volta che diciamo accedono direttamente alle stanze della stanza dei bottoni. Sono un gruppo politico che in questo momento è anche impegnato in un espansionismo economico. Hanno appunto acquistato il 51% della compagnia di comunicazioni nazionali, più hanno appunto interessi un po' in tutti i settori chiave dell'economia iraniana.
A rivendicare questo attentato è stato il gruppo sunnita Jundallah, i soldati di Dio. E come si inserisce questo attentato anche nella difficile fase politica che sta vivendo l'Iran dopo le elezioni contestatissime che hanno riportato alla guida del paese Ahmadinejad?
Beh, è l'ennesimo elemento di stabilità, un elemento che direi anche, c'è una cosa da notare, cioè questo attentato oggi noi ne parliamo perché, soprattutto per la reazione che ha avuto da parte del governo iraniano, oltre che ovviamente per i nomi che sono stati coinvolti appunto nell'attentato, per le vittime, con 6 appunto comandanti molto importanti, ma è un gruppo che comunque ha fatto già altri attentati. Lo scorso anno, vorrei ricordare che con un attentato in una moschea sciita ha fatto 15 morti. Due anni e mezzo fa era stato colpito un pullman, appunto, che portava a Pasdaran, erano morti 15. E indubbiamente è una realtà che noi spesso sottovalutiamo o probabilmente non consideriamo nemmeno, cioè siamo un po' abituati che quando le bombe scoppiano in Iran tutto sommato non è una cosa che ci interessa molto. Vorrei anche sottolineare come anche in questa occasione si è dato più spazio alle reazioni del governo iraniano che al fatto che comunque siano morte 46 persone. Al di là di tutto questo, sicuramente si inserisce in un contesto delicato e sicuramente potrebbe essere questo un altro motivo, un altro pretesto anche per un ennesimo giro di vite nella repressione appunto delle libertà dei cittadini iraniani. Sicuramente è anche una fase che potrebbe anche essere, come dire, interpretata come una lotta interna. Sicuramente anche i Pasdaran non sono un blocco omogeneo, compatto, anche lì ci sono differenze, c'è chi è più schierato con la guida suprema e chi invece è molto più fedele ad Ahmadinejad, e ci sono, ricordo, comunque interessi economici sempre molto grandi in ballo.
Quindi un ulteriore elemento di crisi in un contesto di per sé già instabile e poco chiaro. Sacchetti, come crede che questo elemento potrà influire sui negoziati che riguardano il nucleare che sono in corso a Vienna?
Ma è un'opinione molto personale, non credo che influiranno molto, nel senso che si è arrivati a un punto molto, molto delicato, molto importante di questi negoziati, cioè la svolta vera è stata il 1 ottobre. Ora è chiaro che ci deve essere un gioco di schermaglie. Io interpreto come molto positivo il fatto che ieri, diciamo, non ci siano state grosse voci, cioè sia stata una giornata in cui, meno male, i colloqui sono passati sotto silenzio, cioè vuol dire che stanno lavorando. La cosa più importante è che nonostante questo attentato, sì, nonostante la voce grossa fatta da Ahmadinejad, però nessuno ha detto non ce ne andiamo, non andiamo a Vienna, non ci presentiamo appunto ai colloqui. Questo secondo me è il dato politico più importante.
Io la ringrazio per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Ringraziamo Antonello Sacchetti, scrittore, giornalista, autore del volume Iran, la resa dei conti, per la Infinito Edizioni. Con lui abbiamo commentato gli ultimi fatti che riguardano proprio l'Iran. È tutto per la nostra chiave di lettura, ancora buon ascolto.